pagina 101. Inverno 1944. Il raid alleato del 24 agosto e i continui allarmi che costellavano le giornate autunnali di Buchenwald avevano donato ai dirigenti del comitato segreto dei deportati un certo smalto e un rinnovato spirito di iniziativa. Ad alimentare questa fiamma era soprattutto l'idea di poter collaborare strategicamente nel caso di un attacco di truppe alleate al campo. Le menti di Reske e Grosse lavoravano giorno e notte nel preparare piani su piani per eventuali rivoluzioni, colpi di mano, atti di rivolta da parte del nostro squadrone. Da un lato si cercava di infoltire la schiera dei collaboratori con un attento reclutamento tra i prigionieri, da un altro si continuava a costruire armi di nascosto, da un altro ancora si pianificavano strategie e diversivi covando la speranza che un giorno gli alleati si sarebbero presentati non più sotto forma di raid aerei, ma di truppe di fanteria in carne ed ossa. Reske organizzò il comitato in vari livelli. C'era l'apparato dirigenziale, formato da Reske, Grosse e Sigert, c'era la polizia segreta, di cui facevamo parte io, Gigi e Bruno, che aveva il compito di reclutare le persone fidate, tenere sott'occhio l'ordine tra noi deportati, stando soprattutto attenta ai collaboratori più o meno segreti dell'SS, in modo che tutto il comitato continuasse la sua attività nell'assoluta clandestinità. Vi era poi il battaglione formato dai nostri fanti, cioè da coloro che avrebbero portato avanti la rivolta con le armi che si erano costruite. La squadra raggiunse durante l'inverno del 1944 il tetto dei 5.000 componenti. L'SS non seppero mai del comitato segreto, anche se probabilmente nutrirono qualche sospetto. Successe infatti durante quell'autunno un fatto curioso. Un giorno di novembre si presentò nella nostra baracca un nuovo deportato. Costui, un uomo anziano con i tratti del viso molto austeri, cominciò a fare conoscenza con noi in una maniera molto sbrigativa. L'accento caratteristico napoletano non ci tranquillizzò affatto. Spesso ci era capitato di trovare SS che parlavano italiano, nelle più varie inflessioni dialettali, il romano, il milanese, il veneto. «Io sono un generale», si presentò con tono sostenuto. «Vengo da Napoli e i nazisti mi hanno catturato a Firenze e poi mi hanno portato qui». Il suo nome poteva essere Antonio o Francesco, ma non ci badammo molto. Eravamo rimasti colpiti dal fatto che sotto il pigiama da deportato indossava un'altra giacca, e soprattutto quando si muoveva da sotto la manica sinistra spuntava un bello orologio. Tutto questo era strano, anche perché noi ben lo sapevamo: la prima cosa che i tedeschi toglievano ad un prigioniero ancor prima dei capelli era proprio l'orologio. Stette un po' sulle sue per un paio d'ore, poi richiamò l'attenzione scettica di noi italiani. «Come vi ho già detto, io sono un generale e voglio costituire un comitato di liberazione interna dei prigionieri. Cosa ne pensate? Ecco, io vi posso nominare tu capitano, tu tenente», indicando chi gli capitava sotto mano. «E cerchiamo di organizzarci per liberare il campo». I nostri cuori cominciarono a battere forte, perché avevamo capito che il nostro amico generale era probabilmente una SS che stava molto goffamente tentando di indurci a rivelare l'esistenza del comitato. Il generale passò però il limite quando chiese: «Conoscete qualcuno di cui vi fidate al di fuori di questa baracca?» Era chiaro che stava cercando di ottenere un certo tipo di informazioni che riguardassero eventuali collaborazioni tra deportati. Bruno, che aveva capito tutto, non ce la fece più a trattenersi ed esplose: «Prima che l'ammazzi di botte, caro signor generale, è meglio che se ne vada di qui». Pochi secondi dopo il generale era già in mezzo al piazzale che correva a gambe levate in direzione del comando del campo. Il sospetto che tra le SS ci fossero parecchi nostri connazionali ci fu confermato anche da Otto Grosse, che ci rivelò l'esistenza di un'intera divisione SS composta da italiani, la cosiddetta divisione Italia, che risiedeva fuori dal campo. Non ci potevamo nemmeno fidare di parlare in pubblico di cose importanti in italiano, perché c'era il rischio di essere capiti. Un giorno io, Gigi, Bruno e zio Giovanni, assieme ad altri 25 italiani, fummo radunati per una missione nel bosco con lo scopo di fare scorta di legna per le cucine. Venne a prenderci un giovane soldato dell'SS, avrà avuto 20 anni. armato di tutto punto e accompagnato da un pastore tedesco di quelli addestrati per azzannare la gola. Ci fece procedere in fila indiana, a ritmo spedito, verso il bosco, a suon di parolacce, offese e minacce, di un tedesco reso ancora più aspro dalla voce alta e sforzata. Ci mettemmo al lavoro con seghe, asce e mazze, ma il giovane soldato pareva non essere mai soddisfatto per quanto ci mettessimo d'impegno. «Fate presto, traditori, brutta specie di delinquenti», era la sua cantilena, a cui si aggiungevano i ringhi minacciosi del cane. Bruno perse per sbaglio la presa della sua mazza, lasciandola cadere a terra. Allora il soldato si fiondò su di lui, riempiendolo di improperi e di insulti. Poi si allontanò, voltandogli le spalle. Bruno non riuscì a trattenersi. «Quella vacca di tua madre», disse. Non ebbe nemmeno il tempo di terminare la frase che il soldato si girò di scatto, lo prese per il colletto urlando: «Oh, cretino, la mia mamma non è una vacca, è una persona onesta, non come la tua. O tu sai che te sei morto?» Per Bruno quella sera ci sarebbe stato il patibolo ed un cappio al collo. Uno di noi allora avanzò in silenzio e colpì con una violenta badilata sulla testa il soldato e il cane. Legittima difesa, ma non eravamo ancora in salvo. Anzi, peggio, ora c'era una SS uccisa da liquidare. Dovevamo escogitare un espediente per uscire da questa complicata situazione. La fortuna volle che quel giorno fossimo tutti italiani. Potemmo concordare una versione dei fatti comune, anche nei più minimi particolari. Sapevamo però che la più piccola crepa nel nostro alibi ci sarebbe costata molto cara. Gigi prese i corpi del soldato e del cane e li trascinò dal piazzale dove era avvenuto il fatto giù per il viottolo che portava alla strada principale. Nel frattempo tutti e 30 scavammo una buca profonda, avendo cura di ritagliare le zolle d'erba che sarebbero servite poi per coprire la stessa buca. Vi gettammo il soldato, il cane, le armi, poi le riempimmo di terra. Pestammo bene perché non ci fossero strani avvallamenti e cominciamo ad orinare per coprire eventuali odori. Il nostro pericolo erano i cani. Buttammo la segatura e sistemammo alla meglio le zolle. Ora si trattava di anticipare i sospetti delle SS andando a denunciare la scomparsa del soldato. Io ormai avevo assunto il ruolo di rappresentante degli italiani e quindi toccò a me. Scesi per il viottolo e mi diressi al cancello. Lì incontrai un maresciallo. Mi misi sull'attenti e lui mi chiese che cosa avessi da dire. «Noi abbiamo terminato il nostro lavoro», dissi in modo molto tranquillo, «ma la nostra guardia non c'è. Può mandare qualcuno a prenderci?» Gli feci vedere che noi eravamo, oltre che tranquilli, anche ubbidienti. Non passò neanche un minuto che 40 SS, accompagnate dai cani, si precipitarono sul luogo. Gli animali impazziti facevano la spola in maniera ossessiva tra il viottolo e il punto dove erano seppelliti i cadaveri. I nazisti erano perplessi. Avevano il sospetto che fossimo stati noi a liquidare il soldato, però eravamo troppo tranquilli. Ci chiesero di tutto. Se aveva fumato, e allora raccogliemmo una cicca, le nostre mansioni, i suoi movimenti, se era venuto qualcuno a prenderlo, se aveva detto qualcosa. Dapprima ci fecero un interrogatorio di gruppo, poi uno ad uno e poi di nuovo di gruppo. Non cavarono un ragno dal buco. Dopo un mese venne a sapere dal nostro comitato che il comandante della SS aveva archiviato il caso, spiegando che probabilmente un paracadutista alleato, travestito da SS, lo aveva allontanato dal gruppo, lo aveva eliminato per poi prenderne il posto. Capimmo due cose da questo fatto. Uno, che le SS italiane erano numerose ed importanti a Buchenwald, e due, che era dato per cosa normale il fatto che soldati alleati potessero raggiungere il campo e nascondersi nel bosco, creando in qualche modo i presupposti per una liberazione. Quando facemmo queste considerazioni insieme a Georg Siegert, realizzammo che la speranza di una liberazione esterna era un'idea tutt'altro che peregrina. Dovevamo credere ancora di più nell'operato del nostro comitato di liberazione.